ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica dell'America Latina. Oggi siamo al 4 aprile 2024, naturalmente la prima puntata del latinoamericano di aprile. Cambiano i mesi, cambiano gli anni e così via, ma c'è una cosa che non cambia mai, ovvero l'impegno di portare informazione sul America Latina alle vostre case, o alle vostre macchine, o alla vostra campagna, secondo dove vi trovate. Radio Cooperativa, il latinoamericano in particolare, vi porta informazione su un continente molto poco chiacchierato, anche quando ce ne sono delle notizie importanti, pur rimanendo in sordina nell'informazione italiana. Oggi ci occuperemo di due temi. In primo luogo, del Perù, c'è un scandalo di corruzione che coinvolge in prima persona la presidente Dina Boluarte. Si chiama il caso Rolex. Apparentemente avrebbe ricevuto indebitamente questi orologi di lusso, e noi cercheremo di capire in questa edizione di Latinoamericano il contesto di questo possibile caso di corruzione. Ed è per questo che fra pochissimo saremo in collegamento in diretta con Lima, la capitale peruviana. Però non sarà l'unico tema, perché dobbiamo parlare pure di un argomento che, come voi lo sapete, soprattutto chi ci segue dal dicembre 2005, ci sta molto a cuore, ovvero i diritti umani. Noi in innumerevoli occasioni ci siamo occupati del piano Condor, il coordinamento fra le diverse dittature militari, e siamo costretti, per così dire, a rioccuparci di questo piano di terrorismo di Stato, perché è morto niente meno che la persona che ha scoperto questi archivi. Lui è un paraguayano, è scomparso in questi ultimi giorni vicino alla sua capitale Asunción, e quindi faremo un altro collegamento internazionale per capire chi era questo personaggio e quanto importante è stato per recuperare la memoria, per avere giustizia per i tanti scomparsi, perché spesso ne abbiamo parlato in questa trasmissione del caso argentino, dove sono stati 30.000 gli scomparsi, però quando parliamo del Condor è ancora più grave la situazione, perché stiamo parlando di tanti paesi sudamericani e quindi stiamo parlando di tanti scomparsi. Dunque, questi saranno gli argomenti principali di questa edizione di Latinoamericano, ma in nessun momento sentiremo pubblicità. E allora come facciamo a sopravvivere senza pubblicità? Perché abbiamo un conto corrente postale che è il 120 82 301, il RID bancario, il pago elettronico, il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Attenzione, perché parlando di questo ultimo metodo, sapete che siamo all'inizio aprile, quindi molti già stanno iniziando a pensare a chi destinare il 5 per 1000. C'è scritto 5 per 1000, si legge Associazione Amici di Radio Cooperativa. Oggi musicalmente siamo accompagnati da Jazz, un CD dell'anno scorso, del 2023, Toy Locazzo, che è un giovane artista, nato nel 1999, lui è un peruviano, non a caso abbiamo scelto questa musica. Però prima do alcune altre informazioni che potrebbero essere del vostro interesse. Per esempio, non so se vi ricordate, per un paio di mesi fa ci siamo occupati del conflitto in Guyana, dove il Venezuela ha espresso l'idea di prendere una parte di questo territorio. Avevo fatto all'epoca un collegamento in diretta con Caracas. La notizia è che Maduro, il presidente venezuelano, ha denunciato che ci sono basi militari statunitensi nel territorio conteso fra la Guyana e il Venezuela. Un altro paese che ci siamo occupati più spesso nelle ultime settimane è l'Haiti. Una notizia che arriva a questo paese è che il conflitto non si è fermato, che non si parli più non vuol dire che la situazione sia risolta, tutt'altro, al punto tale che ci sono delle bande armate che hanno attaccato la Biblioteca Nazionale. E quindi il governo provvisorio dell'Haiti ha dichiarato una estensione dello stato di assedio. Volete un'altra notizia di cui ci siamo occupati in questo caso nell'ultima edizione latinoamericana, ovvero il conflitto diplomatico fra l'Argentina e la Colombia, perché il presidente argentino Javier Milei ha chiamato il suo omologo colombiano Gustavo Petro un terrorista, un assassino. Il ministro degli affari esteri colombiano Luis Gilberto Murillo ha detto che i rapporti diplomatici con Argentina non sono chiusi. Quindi vedremo come si andrà a sviluppare questa situazione fra i due importanti paesi sudamericani. Dunque, adesso sì, facciamo come avevo promesso prima, una pausa musicale, e quando torniamo saremo in collegamento con Lima. Non cambiate frequenza, rimanete all'ascolto in Radio Cooperativa quando sono le 19:25. Adesso sentiamo Home Alone in compagnia di una voce grandissima, storica della musica peruviana, come il caso di Susanna Vaca. latinoamericando@gmail.com, ancora latinoamericando@gmail.com. torniamo fra poco con questa edizione di Latinoamericando.
Empecé a salir al parque a los 15, dejé de pedirle tanto a la virgen. Aprendí que en el amor no hay eclipse, aprendí que el corazón nunca finge. A la vida no le importa qué hice, a la muerte no le importa qué eliges. Mi velero no llegó a tierra firme, no me alcanza el tiempo para despedirme. Me quedan pocos recuerdos de kinder, lo que dijo el profesor no me sirve. Ahora solamente quiero ser libre y me guío una luz invisible. De lejos todos son compatibles, lo complejo ahora lo veo más simple. No me importa que mi vida peligre, estar al borde para mí es increíble.
Sono le 19:28, siete all'ascolto di Radio Cooperativa. Il primo dei temi che ci occupa è quello che sta succedendo in Perù, paese che devo confessare da un po' di tempo che non ne parliamo. Credo che è importante capire la situazione politica. Ammazza che abbiamo motivi per parlarci, per questo scandalo di apparente corruzione. Io dico apparente perché è la giustizia che deve determinare se c'è stato corruzione o no, per un scandalo dei Rolex. In effetti il PM vuole approfondire su questo scandalo di corruzione. Stiamo parlando di gioielli che supererebbero i $500,000. Per capire di più, è che io sono contento di dare il benvenuto per la prima volta al professor Fabio Resmini. Professor Fabio Resmini, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa.
Buonasera Gustavo, grazie per l'invito.
Grazie a lei per accettarlo. Fabio Resmini è professore di scienze politiche alla Pontificia Università Cattolica del Perù. Siamo in collegamento in diretta con Lima. Ecco, come possiamo, professore, spiegare questa situazione di apparente corruzione, dicevo poc'anzi, del governo Boluarte?
Diciamo che questo scandalo che è scoppiato è parte di un decadimento più generale della politica in Perù e di pratiche di corruzione sempre più evidenti, no? Adesso, come giustamente tu hai detto, Gustavo, bisogna aspettare che si giudichi il possesso di questi gioielli per un valore di più di $500,000. È anche vero però che non ci si può aspettare dalla giustizia del Perù che il processo sia un processo serio o che ci sia realmente un processo che avanzi. E dico questo perché da quando Boluarte ha deciso di prendere il posto di Pedro Castillo, quindi di accettare l'incarico di presidente del Perù, la cupola di potere, se vogliamo parlare in questi termini, ha fatto di tutto per proteggerla e per mantenere la classe politica nella più totale impunità. Quindi diciamo, la speranza che effettivamente, come si dice, la giustizia segua il suo corso, sono speranze molto deboli, possiamo dire così.
Certamente, però possiamo raccontare un po' meglio in dettaglio agli ascoltatori, professore, di cosa si tratta più specificamente in questo caso di corruzione?
Sì, diciamo che quello che è successo è che è arrivata una soffiata dal palazzo presidenziale, presumibilmente da qualcuno che lavora dentro il palazzo, dicendo che la signora Boluarte ha in suo possesso una collezione di Rolex, adesso non ricordo esattamente il numero. E ha in suo possesso anche dei gioielli di Cartier, dei braccialetti da 30, 35, 40 mila dollari l'uno, e che insomma, diciamo, visto la traiettoria della signora, che non è una traiettoria, diciamo, non è una persona di elite, non è una persona che ha maneggiato molti soldi, diciamo, nella sua vita da poter giustificare questa collezione, ha fatto sorgere dei dubbi, diciamo, su la provenienza di questi gioielli e di questi orologi. Quindi, diciamo, l'idea è quella di un arricchimento illecito. Ora, l'interessante di quello che sta succedendo è che lo scandalo è uscito, i giornali ne hanno parlato. Evidentemente ci sono state varie giustificazioni che il governo ha cercato di dare a questa. Al possesso di questa fortuna vera e propria. Da un lato il classico ho lavorato, ho messo via i soldi e me li sono potuti comprare, dall'altro lato no, ma sono finti, in realtà non sono Rolex veri. Qualcuno, mi sembra il primo ministro, è anche uscito a dire che in realtà è di un presunto amante della presidenta. Qualsiasi tipo di giustificazione, diciamo, no? E quello che sta succedendo è che c'è questa crisi che però è difficile che sembra che possa destabilizzare il governo al punto di farlo cadere. Questo diciamo.
Credo che un caso poco frequente, probabilmente, che la giustizia sia entrato alla casa della presidente Boluarte. Qual è il peso politico di un'azione così importante come questa?
Sì, diciamo che ci sono, credo, correnti contraddittorie all'interno del giudiziario, no? Del potere giudiziario. C'è chi cerca di coprire, diciamo, quello che sta succedendo e c'è chi evidentemente invece ha dato mandati, come è successo, giustamente tu hai menzionato, di entrare, ad esempio, nella casa della signora Boluarte. Quello che è successo è che probabilmente lei già sapeva che sarebbe successo, quindi gli era arrivata una soffiata. Infatti, lei non era in casa nel momento che è successo, che sono intervenuti e sono entrati in casa sua per cercare appunto i vari Rolex e braccialetti di lusso. E allo stesso tempo non era neanche nel palazzo presidenziale, quindi lei era, diciamo, sparita per un certo periodo. Difficile, diciamo, leggere esattamente e capire chi c'è dietro alla volontà di diciamo, dare il mandato per la polizia perché la polizia possa entrare nella casa della presidenta, e chi dall'altro lato invece la sta proteggendo. La situazione è abbastanza complicata. Certo è che dal punto di vista politico sembra chiaro che il Congresso, che definitivamente è in questo momento il potere politico più forte del paese, il Congresso non ha nessuna intenzione di iniziare un processo politico a Boluarte e la sta difendendo un po' con le unghie e con i denti, se vogliamo, no?
A proposito del congresso, che fine ha fatto il Partito Perù Libre? Si è fatto sentire nel Parlamento peruviano, ma anche Castillo, l'ex presidente, perché mi ricordo che si parlava moltissimo di lui, la sua scandalosa uscita dal potere, però qual è il potere reale attualmente di Perù Libre da parte di Castillo, no dall'altra?
Perù Perù Libre è un caso abbastanza interessante e anche direi tragico, di un partito che aveva, diciamo, intenzioni riformiste abbastanza forti e che per ragioni che possiamo poi approfondire si è lasciato, diciamo, risucchiare dalle logiche di potere, e nonostante abbia sia riuscito fondamentalmente il Partito Perù Libre a mettere a fare eleggere un presidente, il presidente Pedro Castillo, questo non ha portato poi effettivamente a compiere le promesse che erano state fatte in campagna elettorale. Il presidente Castillo praticamente non ha passato nessuna riforma sostanziale di quelle che erano state promesse. Evidentemente dimentichiamoci del cambio costituzionale, però anche riforme più basiche, tipo una riforma dell'educazione che tanto serve a questo paese, o altre riforme, diciamo, in senso progressista, no? In questo momento Perù Libre sta giocando di sponda con la destra più radicale, che qui è il fujimorismo, discendenti della presidenza degli anni 90 di Alberto Fujimori, e stanno praticamente giocando a sopravvivere. Perù Libre è diventato un partito sostanzialmente parte della cupola, difende interessi concentrati di elite, per esempio nel campo dell'educazione, e quello che rimane di Perù Libre è un corpo burocratico che è parte del congresso e che gioca, fa esattamente il gioco della destra e dell'estrema destra. La ragione per la quale questo sta succedendo è molto probabilmente il fatto che il leader principale del partito, Vladimir Serrón, che è stato governatore regionale in passato, ha varie accuse di corruzione che arrivano da differenti parti, e evidentemente usare il partito per cercare di negoziare la sua, diciamo, la sua libertà, ha portato Perù Libre a allinearsi con i partiti di destra. Quindi fondamentalmente l'idea è che il presidente attuale di Perù Libre, Vladimir Serrón, sta utilizzando il partito semplicemente per negoziare la sua libertà, no? Per negoziare il fatto che non procedano le accuse di corruzione contro di lui. Quindi, diciamo, Perù Libre, quello che sta succedendo adesso è che dimentichiamoci di Perù Libre come un partito di sinistra. Perù Libre è a tutti gli effetti in questo momento un partito della cupola.
E quindi va ricordato le differenze fra Serrón e Castillo quando era presidente, fa ricordare, lo dico un po' in modo forzato, le differenze esiste fra Evo Morales e Luis Arce, il presidente boliviano. Ecco, anche là ci sono delle differenze pure all'interno dello stesso partito, giusto?
Sì, certo. Diciamo, la differenza è che il MAS è un partito comunque programmatico, è un partito che ha collegamenti molto forti con i movimenti sociali, contadini, indigeni, operai. Quindi, diciamo, il MAS continua, nonostante i litigi interni, la presidenza di Luis Arce sta continuando in un certo modo il programma che il MAS ha iniziato quasi 2 decenni fa ormai. La differenza con Perù Libre è che Perù Libre è un partito senza nessun tipo di struttura, è un partito che è stato formato attraverso la politica locale, quindi dal governatore di Junín, se non mi sbaglio, Vladimir Serrón, ed è un partito che non ha una linea politica chiara, diciamo, al di là delle chiacchiere della campagna elettorale e di questa volontà riformista profonda e radicale che manifestava, Perù Libre non ha mai effettivamente implementato nessuna politica programmatica nel senso progressista, se vogliamo parlarne così, no? Nel senso di un cambio di modello nel paese. Quindi, diciamo, la differenza io la vedrei lì, no?
Sì, ma le premesse, non so se di Perù Libre, il partito politico, ma soprattutto direi del candidato e poi presidente Castillo, erano di un partito sicuramente progressista, almeno nella campagna elettorale.
Sì, diciamo, è stato proprio, diciamo, quello che è successo negli ultimi anni della elezione di Castillo è stato proprio il disgregarsi di questa volontà riformista, no? Un po' per interessi personali, come già abbiamo commentato di Serron, utilizzare il partito per negoziare la libertà, e dall'altro lato anche per limiti strutturali, no? È un partito poco organizzato, è un partito con basi deboli, è un partito che quando è arrivato al governo non era pronto per governare, evidentemente.
Sì, molto
E non
chiaro.
essendo pronto per governare e dovendo affrontare invece una struttura politica di partiti di destra, di un ambiente mediatico estremamente ostile a qualsiasi partito di sinistra, come succede in Perù, e tutta una serie di poteri de facto che effettivamente hanno impedito, anche hanno complicato la vita al governo di Castillo, impedendogli fondamentalmente di fare qualsiasi tipo di riforma. Diciamo, la tragedia del governo di Castillo è una combinazione tra problemi strutturali, affrontare una destra, un gruppo di oligarchico molto forte che impedisce attraverso di pressione mediatica, attraverso il controllo del congresso, attraverso il sistema giudiziario, che impedisce qualsiasi tipo di riforma reale, e dall'altro lato una, diciamo, mancanza di preparazione, che non è solo preparazione, diciamo, accademica o intellettuale, ma proprio mancanza di preparazione organizzativa. Guidare un paese è un compito complicato e serve un partito minimamente organizzato per poterlo fare, no? Questa è, secondo me, la differenza fondamentale col MAS, no? Il MAS ha un litigio interno settario, che è legato alla personalità abbastanza ingombrante di Evo Morales, che è stato fatto, tra virgolette, fuori con l'ultima elezione di Luis Arce, che sta cercando di riprendere il controllo del partito, no?
Sì, molto.
Un partito che, nonostante in tutte e due le sue correnti, Morales e Arce, ha una linea politica di sinistra abbastanza chiara, in ogni caso, no?
Siete all'ascolto di Radio Cooperativa della puntata 921 di Latinoamericano. Siamo in collegamento in diretta con Lima, la capitale del Perù, per parlare con Fabio Resmini, professore di scienze politiche dell'Università Cattolica. Professor Resmini, io mi ricordo quando è salita al potere Dina Boluarte. Ci sono stati in molti casi di durissima repressione, in cui sono morti tanti manifestanti. E mi ricordo che all'epoca il governo del Perù aveva avuto molte critiche anche all'esterno. Mi ricordo il conflitto diplomatico con il Messico per la violazione dei diritti umani e così via. E poi non abbiamo sentito più niente sul caso peruviano. Lei ci può raccontare gentilmente in cosa sono rimasti questi casi di repressione, si è fatto giustizia, è caduto tutto nel dimenticatoio?
Ah, sì, che è caduto tutto nel dimenticatoio. La risposta è tragicamente molto semplice. Quello che è successo è che per la prima, durante le proteste di dicembre, che sono arrivate subito dopo il tentativo di colpo di Stato, abbastanza, diciamo, raffazzonato di Castillo, sono venute ondate di protesta perché Boluarte ha accettato l'incarico, cosa che già ha cominciato a destare alcuni sospetti, e subito dopo ha cominciato a accettare, appoggiare, addirittura costruire attivamente una alleanza col congresso. Questo non è andato giù alla gente in generale in Perù, io credo, soprattutto alcuni settori rurali, classicamente marginalizzati nel paese, che vedevano rurali ma anche urbani periferici, diciamo, no? Classicamente marginalizzati nel paese, che vedevano in Castillo una speranza, perlomeno a livello anche, diciamo, rappresentativo, identitario, una speranza di avere qualcuno come loro nel governo che potesse fare qualcosa per loro. La virata brusca di Boluarte alla destra ha creato ovviamente discontento, e questo discontento ha portato a manifestazioni estese in tutto il paese e anche il tentativo della gente che venire dalla provincia a Lima, no? In Puno, a Ayacucho, soprattutto in queste due città, che sono città dell'altiplano Puno, quindi vicino alla Bolivia a sud, e Ayacucho invece la Sierra, no? Nelle Ande centrali. In questi due paesi, in queste due città c'è stata repressione, come tu hai detto Gustavo, brutale, sono state ammazzate 60 persone e la cosa incredibile in quel momento è che i giornali quasi non ne parlavano. Stiamo parlando di vittime anche quindicenni, no? Che stavano protestando in maniera, non è mai stata trovata un'arma, non è mai stata trovata un'arma manifestante, difficile dipingerle come proteste violente perché effettivamente molto violente non erano. L'esercito e la polizia sono usciti per sparare e uccidere. Un gruppo di giornalisti ha fatto uscire un'inchiesta qualche mese dopo, in cui sono state filtrate di immagini effettivamente di soldati e poliziotti sparando ad altezza corpo e cercando di ammazzare letteralmente gente che a volte stava semplicemente scappando, gente che stava attraversando la strada per allontanarsi dalla protesta. E tutto questo è finito in niente. Questo dimostra che, diciamo, la cupola che controlla adesso il paese, la cupola politica, e io aggiungo che è una cosa che non si considera molto impresariale che controlla il paese, evidentemente non ha nessuna intenzione di procedere con accuse o investigando quello che è successo, no? Siamo fermi a quello, siamo fermi a 60 persone morte con immagini evidenti di polizia e militari sparando a queste persone e tuttavia l'apparato giudiziario non ha mosso un dito fino ad adesso. Fa sorridere nella sua tragicità il fatto che una collezione di Rolex in questo paese ha molta più possibilità di far cadere un presidente che 60 morti nelle strade. Questa è una cosa che fa riflettere abbastanza.
Io ringrazio tanto veramente Fabio Resmini, ricordo professore di scienze politiche alla Pontificia Università Cattolica del Perù, perché dalla sua capitale, Lima, ci ha raccontato la difficile situazione politica, naturalmente che continueremo a seguire gli sviluppi di questa situazione. Grazie mille e buon lavoro, professore.
Grazie Gustavo, grazie mille.
Un saluto adesso, gentile ascoltatore, continuate all'ascolto di Radio Cooperativa, facciamo una pausa musicale e quando torniamo facciamo il secondo collegamento, in questo caso con Montevideo, ci trasferiamo a un'altra capitale molto più al sud per parlare della morte di una persona che ha dato moltissimo nella lotta per la memoria e per i diritti umani, perché è stato colui che ha scoperto gli archivi della repressione del processo Condor, ma per fare la pausa sentiamo
Me
football
sta buscando un
champagne.
chazam. Ya voy 50 champán. Jugamos al fútbol champán. Vivo la vida bacán. En medio del huracán. Llego tarde para el jam. Me separaron los drums. Días y días se van. ¿Dónde están? Extraño Paolo y extraño Farfán. Extraño Farfán. No me interesa tu plan. Sin tan más lindo no hay Guantán. Soy Peter Pan, extraño los viernes de Olazo y Germán. Olazo y Germán. De fondo los temas del can, a todo volumen saliendo para representar al Perú. No tengo casa, ahora vivo de tour. Te extraño cuando no estaba tan full. Él es el precio de que suene cool. Tracklist ready for YouTube. Happy, conectado con la luz. Siempre sentado en el fondo del bus. A todos esos fecas les puse la cruz. Y me están buscando en Shazam. Soy amigo de los fans. Ya voy 50 champán. Jugamos al fútbol champán. Vivo la vida bacán. En medio del huracán. Problemas vienen y van. Sonrisas de talismán.
Sentire ascoltatori, iniziamo con questa nuova parte della trasmissione per parlare di Martín Almada. È un nome che magari a molti di voi non dice tanto, però credo che è importante ricordarla perché stiamo parlando della persona che nel 1992 scoprì gli archivi del processo Condor. Va ricordato il coordinamento fra tante dittature in Sud America. È scomparso questa settimana, credo che è importante ascoltare una persona che lo conosceva molto, come il caso di Gabriela Pereira. Gabriela Pereira, buonasera e benvenuta al Latinoamericano.
Buonasera, grazie, un piacere.
Gabriela Pereira è avvocato, nonché attivista a favore dei diritti umani, ha seguito anche il processo Condor a Roma. Ecco, Gabriela, possiamo tracciare un profilo di Martina Almada?
Bene, credo, Martina Almada è stato da sempre, fin da giovanissimo, un attivista. E lui non solo era un avvocato, ma prima ancora è stato un pedagogo che ha creato un sistema particolare che poi è stato applicato in alcune scuole dell'Argentina. Lui si è formato in questo senso in Argentina, sebbene era paraguayano. E poi, per quanto riguarda i diritti umani, e di preciso l'operazione Condor qui a Sud America, è stato fondamentale, perché lei è stata una vittima di Stroessner, detenuto per alcuni anni. Sua moglie, la sua prima moglie è stata, sì, possiamo dirlo, assassinata in un certo modo.
Sì, è una storia molto particolare, molto dolorosa, direi. Quando le hanno detto, hanno scherzato, se fosse un pesce di aprile, che suo marito era morto, tutt'altro che vero. Sì. Ecco, possiamo dirlo questo?
Sì. Non solo è successo questo, sino che
lo riassumo brevemente, scusi, semplicemente l'hanno detto, sì. Ha fatto lo scherzo mentre era in prigionia, l'hanno chiamata per dire che suo marito era morto e lei ha avuto un infarto, si è spaventata molto, ma sta molto male da questa notizia, per questo è morto.
Sì, è morta per questo motivo, però prima di questo hanno fatto un lavoro psicologico su di lei, perché quando torturavano Martin mettevano l'audio, cioè mettevano il telefono in modo che lei ascoltasse. Quindi questo è andato avanti per mesi, e quando l'hanno chiamata per dire che era morto, lei ha preso un colpo e ha avuto un infarto. Sì. Quindi lì possiamo anche vedere quanto crudele, ancora di più di quello che tante volte immaginiamo che possa stare l'operazione Condor, no? Cioè, si è spinto a limiti che inimmaginabili, no? Secondo me.
Siete all'ascolto di Latinoamericano, Gabriela Pereira da Montevideo, capitale dell'Uruguay, sta ricordando la figura di Martina Almeida. Possiamo ricordare anche il piano Condor, un coordinamento di dittatura fra i militari argentini, cileni, uruguayani, brasiliani e paraguayani. Dico bene, Gabriela?
Paraguayani, possiamo anche aggiungere boliviani. Mm-hmm. Equatoriani.
Anche gli equatoriani.
Ecco. Sì, perché questo lo voglio precisare, perché è una cosa che si è scoperta non da tanto tempo, e l'ha scoperta proprio Martin, questa cosa qua. Che il piano Condor includeva anche questi due paesi, no? Trovando documentazione, eccetera, che si è trovata successivamente.
La, diciamo prima, Gabriela Pereira, che Martina Almada è stato conosciuto per aver scoperto questi archivi, ma possiamo situarci in quella situazione, nel senso che quando sono stati scoperti, in quale questura, la ripercussione dell'epoca, ecco, possiamo andare a quel momento?
Sì. Allora, gli archivi che sono stati chiamati archivi del terrore sono stati scoperti da Martin dopo una faticosissima investigazione, diciamo.
Indagine, sì.
Ricerca, sì. È stato scoperto nel 1992. A Lembrave, che è una piccola cittadina o regione del Paraguay, E lui, cercando, parlando con persone, eccetera, per anni, e qualcuno le ha detto che c'erano lì questi archivieri, che sono stati trovati in uno, possiamo dire, sgabuzzino, un pochino più grande che uno sgabuzzino, di una scuola. E sono 3 tonnellate di archivi, di carte, che dimostrano il coordinamento che c'è stato tra tutti i paesi dell'America Latina nell'operazione Condor. Lo spostamento dei detenuti, lo spostamento dei militari verso altri paesi, eccetera. Questo ha permesso di dimostrare che l'operazione Condor veramente era esistita, perché fino a quel momento, incluso persone attiviste dei diritti umani non erano convinti che fosse un'operazione sistematica. Invece con questo è stato dimostrato. E per questa cosa lui nel 2002 ha ricevuto il premio Nobel alternativo. Perché è stata una scoperta, diciamo, non casuale, a parte, molto laboriosa per lui e molto importante per la storia.
Va detto anche che si è esiliato in Paraguay, poi è tornato nel 1989 in Paraguay, quando era appena uscito al potere il dittatore Stroessner. Subito ha cercato la verità sin dal primo momento. E poi sono passati tanti anni di indagini.
Prego. No, perché hai detto siciliano nel Paraguay. No, siciliano in Aparici.
Aparici, sì.
Dove ha lavorato per anni nella UNESCO.
Ok, grazie alla correzione.
Questo è stato in altri posti, ma in particolare la maggior parte del suo tempo l'ha passato a Aparici, lavorando nella UNESCO.
Possiamo fare un riepilogo, Gabriella Pereira, di cosa è stato questo processo a favore della verità quanto riguarda il processo Condor? La giustizia italiana ha tanto da dire al riguardo, sia per i carnefici che per le vittime. Ecco, cosa è successo da quel 22 dicembre 1992 fino a oggi? Se lo possiamo riassumere in poche parole, no? So che non è un compito facile, ma almeno ci proviamo, prego.
Certo, in poche parole, le persone, gli attivisti per i diritti umani, i professionisti, avvocati, eccetera, e le autorità hanno dovuto far fronte a questa scoperta e prenderla, insomma, come quel che era, no? E quindi da lì prendere delle prove per tanti processi, diciamo così. Poi, per quanto riguarda il processo Condor a Roma, scusami un attimo, per quanto riguarda il processo Condor a Roma, sì, è stato molto importante. Martin, quasi tutta la documentazione che si è manipolata lì, la documentazione che si è ottenuta a partire da questa scoperta, no? Perché anche a partire di questa scoperta di Martin Almada si è potuto trovare altra documentazione in altri paesi, e il testimonio di Martin Almada al processo è stato veramente decisivo, secondo me.
E per quanto riguarda la giustizia italiana, possiamo dire qualcosa in più, come ha fatto indagine?
Sì, la giustizia italiana c'entra perché in inizio le persone che, diciamo, venivano i militari processati per imputati per vittime italiane, anche se non nati in Italia, figli di italiani, eccetera. Dopodiché si sono aggiunti anche altre persone, perché è un po' complicato, adesso non mi metto a spiegare quello, però si è potuto fare dal punto di vista legale. E boh, la giustizia italiana quello che ha fatto è diciamo processare Trocoli, che era in Italia, adesso è all'ergastolo, però era in libertà a quel tempo, che un militare uruguayano evaso dalla giustizia uruguayana nel 2007, e poi tutti gli altri militari, che la maggior parte di loro erano già in galera nei loro paesi. Lì l'Argentina in quel processo non è stata, perché l'Argentina ha processato i militari nel suo paese, e gli altri paesi purtroppo non avevamo fatto questo. E quindi... Sì,
la giustizia italiana si fa presente esattamente quando non c'è la giustizia nel proprio paese, come tu ben dicevi prima, Gabriella Pereira. Questo per fortuna non è stato il caso argentino. Ringrazio tanto per il tuo ricordo di Martín Almada, di questo personaggio che ha avuto tanta importanza per quanto riguarda i diritti umani e la lotta per la verità e la giustizia. Grazie mille, Gabriella Pereira, e alla prossima.
Grazie, grazie a te, un saluto a tutti.
Un saluto. Gabriella Pereira ci parlava da Montevideo, la capitale dell'Uruguay, e credo che è stato importante ricordare una figura come quella di Almada. Adesso parliamo di un tema molto più leggero, se vogliamo, un modo per conoscere meglio l'America Latina, che è uno degli scopi di questa trasmissione, che molte volte lo facciamo con informazione, attualità, come avete capito oggi, che abbiamo parlato tanto del Perù, però anche lo facciamo dal punto di vista culturale. Rispetto a questo, dobbiamo dire che da martedì prossimo, il 9 aprile, fino al 12, ci sarà una rassegna di cinema ibero latinoamericano, la seconda edizione, qui a Padova, più precisamente al Teatro Ruzzante in Rivera Tito Livio 45. La rassegna si inserisce, afferma il comunicato stampa, nell'ambito del progetto per la terza missione promosso dal Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell'Università di Padova, dal titolo Partecipazione e Democrazia per il Benessere del Territorio e della Città Universitaria. L'evento organizzato dal Dipartimento dell'Università di Padova con l'Associazione SPGE dell'Università di Padova, con l'Associazione Promozione e Cultura Latinoamericana in Italia, l'APLICAI, APS, e il Festival di Cinema Ibero Latinoamericano di Trieste, con il sostegno e il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura. I responsabili scientifici sono le professoresse Antonella Cancelliere e Carmen Dominguez dell'Università di Padova, e ci sono tanti film che vengono dall'Argentina, dal Cile, dal Guatemala, dal Messico, dal Costa Rica, dalla Germania in coproduzione con il Cile, dall'Honduras. E per parlare su questo, noi gli abbiamo chiesto che ci racconti uno degli organizzatori di questo importante evento, cioè Rodrigo Diaz, che è il direttore del Festival di Cinema Latinoamericano di Trieste. E Rodrigo Diaz questo ci ha raccontato.
Dal 9 al 12 di aprile prossimo, cioè la prossima settimana, presso il Teatro Ruzzante si propone la seconda edizione della rassegna sul cinema ibero latinoamericano. L'entrata è completamente gratuita. L'iniziativa è organizzata dal Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell'Università di Padova, nell'ambito del progetto per la terza missione, Partecipazione e Democrazia per il benessere del territorio e della città universitaria. 12 film in programma, la maggior parte provenienti dall'ultima edizione del Festival del Cinema Ibero-Latinoamericano di Trieste, salvo 3 opere straordinarie scelte dai docenti patavini per i valori che rappresentano per le giovani generazioni: Il silenzio del topo, sulla tragedia della democrazia sempre in bilico in Guatemala, Ernesto en la Tierra, sul grande poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, e Berta Vive, la dirigente hondureña assassinata nel 2016 2017 e premio Goldman nel 2016. I film sono programmati a partire dalle 18.30 da martedì 9 a venerdì 12 aprile. Ambiente, diritti umani, la tragedia dei flussi migratori, la pace sono i temi delle opere in programma. Tutti i radioascoltatori di Radio Cooperativa sono caldamente invitati. Aderiscono all'iniziativa a vario titolo il Comune di Padova, l'Associazione per la Promozione della Cultura Latinoamericana in Italia, APCLAI, il Festival del Cinema Ibero-Latinoamericano di Trieste, l'Istituto Cervantes e l'Organizzazione Internazionale Italo-Latinoamericana, IILA. Vi attendiamo al Teatro Ruzzante di Padova da martedì prossimo. Grazie.
Toda una vida.
Avete sentito la voce di Rodrigo Diaz, adesso sentite un'altra voce perché è arrivato il momento di salutarci, sentendo Toda una vida. Ci sono tantissime versioni di questo brano, tutti latinoamericani naturalmente, perché sono le 20:11. In questa edizione il latinoamericano che l'abbiamo dedicata per lo più al Perù nella crisi politica di possibile corruzione, però volevo a seguire anche in futuro lo sviluppi di questa crisi istituzionale, direi anche. Non posso andare via senza ricordarvi che 120 82 301 è il conto corrente postale, che il RID bancario, che il pago elettronico e che il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Ricordo che andiamo in onda ogni giovedì dalle 19:10 in diretta. In questo caso fra poco sentirete un intervallo musicale, dopodiché dalle 21:30 sarà il momento di ascoltare musica e cultura. Se invece ci ascoltate in replica il lunedì dalle ore 16:25, fra poco ascolterete una nuova edizione di Economia e Società con la voce di Gabriele. Scriveteci per dire la vostra, per proporre argomenti al latinoamericando@gmail.com. Ripeto, latinoamericando@gmail.com. Continuate all'ascolto della cooperativa. Da Gustavo Clau non mi resta più che salutarvi. Grazie e alla prossima. Ni donde ni como, pero junto.